two from Ramadani, which is easier said than done. That's a decent looking ball. There's a good defensive header from Coulson. Still a danger, not clear though. It's in! Dunfermline Wonderland! What about that?
Benvenuti a In The Box, il podcast sul calcio inglese. Al microfono, come sempre, Paolo Avanti. Abbiamo aperto con una delle più grandi sorprese del calcio scozzese, la vittoria in Scottish Cup del Darvel, sesta divisione, contro l'Aberdeen. Le meravigliose coppe britanniche non mancano mai di regalarci grandi sorprese e bellissime storie di calcio. Ma tranquilli, in questa puntata non parleremo di Scottish Cup, ma ci occuperemo come sempre di Premier League e, come consuetudine, di tre argomenti. L'Arsenal in fuga, in testa alla classifica, la mancanza dei centravanti e la ricchezza esagerata della Premier League. La vittoria splendida contro il Manchester United è stata forse quella che ha spazzato via i residui dubbi sulla consistenza e solidità di questo Arsenal che sta comandando la Premier. Per i Gunners può essere davvero la volta buona. Ne parliamo con i miei abituali compagni di viaggio, Stefano Cantalupi. Ciao Stefano.
Ciao a tutti, bentrovati.
E da Londra Pierluigi Giganti. Ciao Pierluigi.
Ciao, ciao a tutti.
Ma per parlare di Arsenal non potevamo che richiamare il nostro collega perdutamente innamorato del club londinese, Davide Longo. Ciao Davide.
Ciao a tutti.
Allora Davide, siccome so che non sei un tipo scaramantico, diciamocelo, è l'anno buono.
Sì, sulla...
Non sei molto convinto.
Guarda, ti direi che è sicuramente l'anno buono se dietro l'Arsenal non ci fosse il Manchester City. Credo che la forza del City sia dimostrata dal calmino nelle ultime stagioni, dalla quantità di punti che ha totalizzato, dalle quattro Premier che ha vinto in cinque stagioni. Quindi sono d'accordo con Arteta quando la definisce la squadra più forte del mondo. L'ha detta proprio ieri in conferenza stampa, in presentazione della partita di FA Cup. L'Arsenal ha fatto 50 punti, però la sensazione è che per poter arrivare al traguardo, per arrivare a Dama, debba farne ancora tanti, molti nel girone di ritorno. Penso che la quota potrebbe essere attorno ai 93-94 punti, quindi in ogni caso il compito che aspetta la squadra di Arteta è piuttosto complicato, considerando anche che deve giocare ancora entrambi gli scontri diretti con la squadra di Guardiola, quindi non mi lascia tranquillo il vantaggio di 5 punti, potenzialmente di 8, però il cammino è ancora molto molto lungo, anche perché bisognerà poi verificare alcune situazioni dell'Arsenal, alcuni piccoli dubbi che sono rimasti, che vanno al di là del rendimento eccezionale del gioco sublime, perché l'Arsenal sta giocando davvero forse il calcio migliore d'Europa in questo momento. Però ci sono ancora delle piccole incognite da verificare.
Dopo andremo un po' più in profondità su questi limiti di cui parli Davide, sono però d'accordissimo con te quando dici che la vera grande incognita del campionato dell'Arsenal è la forza del Manchester City, e del resto qui nel nostro podcast l'abbiamo detto spesso nelle scorse puntate che continuiamo a vederla come la favorita numero uno. Stefano, tu come la vedi?
Ma la vedo che si sta parlando da qualche tempo di un po' di fame calata da parte del City per il fatto che comunque a livello di campionati ne hanno vinti parecchi nelle ultime stagioni, quindi ogni tanto questo si vede dall'approccio che hanno in qualche occasione, in qualche partita. Ne ha parlato anche Gundogan, lo dicevamo nello scorso podcast, insomma Gundogan, coscienza del City, ha parlato di un approccio non sempre aggressivo al 100%, si vede da certe partite, a volte le recuperano perché il City è andato spesso sotto e poi è riuscito a rientrare, a volte invece si incartano ed è lì che hanno perso un po' i punti che li separano dall'Arsenal. Non lo so come affronterà il City la seconda parte. L'impressione che ho io è che, sì, come diceva Davide, l'Arsenal debba fare un sacco di punti e approfittare di tutte le volte che il City entra in campo un po' in pantofole, come è capitato in questa prima parte della stagione, anche perché quando arriveremo nelle ultime 10-12 giornate, secondo me il City, se è lì a pochi punti, smetterà di entrare in campo, diciamo, non proprio concentrato al 100%, e potrebbe, proprio per la grande forza della sua rosa, vincere e risorpassare o sorpassare quasi di inerzia. Quindi, se fossi un tifoso dell'Arsenal, sarei tutt'altro che tranquillo, sarei molto contento della mia squadra, sarei contento del fatto di avere Bukayo Robben, che mi sembra che adesso faccia solo quello che faceva Robben, tipo rientra dal destro sul sinistro, Saka, e beh, poi nella partita con lo United ha aiutato anche un tuffo, diciamo, non perfettamente tempestivo di De Gea, perché dove doveva tirarla Saka se non in quell'angolino basso, in quella posizione lì. Però, insomma, al di là di tutto, la squadra gioca bene, recupererà Gabriel Jesus, Arteta ha detto questione di settimane, quindi non si parla più di mesi, e in difesa, secondo me, in alcune situazioni, anche se hanno ancora la seconda difesa del campionato, c'è qualcosina. Insomma, lo United ha segnato un paio di gol, ma soprattutto quello di Martinez, che insomma, ha approfittato anche dell'errore di Ramsdale. Non sono gol che puoi concedere, secondo me, nella fase caldissima della stagione, però insomma il gioco è quello che è ed è un piacere per gli occhi. E la vittoria con lo United a me ha impressionato perché c'era di fronte un buon Manchester United, secondo me, capace di reagire anche quando le cose non si erano messe bene ed era sotto 2-1. Quindi domare quella squadra lì, che è una squadra in crescita, che veniva da un sacco di risultati utili, è un bel segnale. Però, ecco, se fossi un tifoso dei Gunners, quando mi dicono è fatta, comincerei a toccare tutto il ferro disponibile nel raggio di 10 metri quadrati.
Pierluigi, ha ragione Stefano, se fossi il tifoso dell'Arsenal non sarei tranquillissimo, ma sarei orgoglioso di questo cammino, e poi sarei anche contento che l'Arsenal è tornato al top dopo tanti anni di sofferenze relative, naturalmente, sofferenze in cui andava praticamente sempre in Champions League, ma sofferenze.
Sì, mi accodo al pensiero sia di Davide sia di Stefano, nel senso che è vero, tecnicamente ci sono 8 punti, ma ci sono già i 2 scontri diretti che, se andassero male, praticamente azzererebbero quasi il vantaggio. Ciò non di meno, credo che la partita con lo United, al di là della vittoria, a me ha impressionato, e al di là del fatto che sono andati prima in svantaggio, poi hanno rimontato, poi hanno segnato l'ultimo minuto, ma a me ha veramente impressionato tanto la seconda parte della ripresa, quando c'è stato veramente un assedio da parte dell'Arsenal e praticamente il gol sembrava arrivare da un momento all'altro. Devo dire che sono stati veramente bravi, hanno in pratica costretto lo United a rimanere quasi nella propria area di rigore, devo dire, con un pressing martellante, un forcing più che un pressing martellante, che secondo me è stato veramente indicativo di una grande squadra. Per quel che riguarda altri punti importanti dei Gunners, secondo me ce ne sono due situazioni positive. È vero che Jesus ritornerà presto, però è anche vero che Nketiah, e io mi devo ricredere su quello che avevo detto sul ragazzo, è anche vero che anche te ha fatto veramente bene fin qua, perché ha fatto 4 gol in 5 partite da titolare che ha giocato in campionato, 9 centri in tutte le competizioni, e quindi sostanzialmente tutte le volte che Arteta ha puntato su di lui ha risposto presente, ha segnato dei gol belli, dei gol da rapace di area di rigore, per cui secondo me ha dimostrato che anche nel momento in cui Jesus non fosse sempre presente, lui c'è. E poi dal mercato sono arrivate le cose interessanti, perché è vero che hanno perso Mudryk, però Trossard è un signor giocatore, e insomma non lo scopro certo io, è un signor giocatore, e per di più un giocatore che è in grado di coprire ruoli che sono differenti, perché lui può giocare sulle fasce, può giocare come trequartista, può addirittura giocare come falso 9, e segna e dà assist. Abbiamo visto che anche quando è entrato con lo United un paio di palleggi interessanti con belle imbucate le ha fatte, quindi secondo me sarà un giocatore importante. E in difesa arriva Kivior, che forse non è ancora pronto al 100% per la Premier, però come primo cambio rispetto a quello che l'Arsenal ha in questo momento, secondo me è un buon investimento. Quindi questo mi farebbe dormire un pochino più tranquillo. Poi ovviamente il City è il City, non lo ripeto. Vorrei solo ancora dire una cosa che mi ha stupito, cioè proviamo a paragonare questo Arsenal a quello degli Invincibili. Quindi parlavamo del 2003-2004, giusto per rinfrescare la memoria, gli Invincibili, quella squadra aveva giocatori tipo Lehmann, Lauren, Kolo Touré, Campbell, Ashley Cole, Ljungberg, Gilberto Silva, Vieira, Pires, Henry, Bergkamp. Allora, dopo 19 giornate quella squadra aveva 45 punti, i Gunners ora ne hanno 50. Gli Invincibili avevano una differenza reti di 23, quelli di Arteta ne hanno più 29, e sempre alla stessa giornata la squadra di Arsène Wenger è la seconda. Per cui, insomma, secondo me è chiaro ed è spiegato molto facilmente perché i tifosi dei Gunners debbano essere estremamente orgogliosi di quello che in questa stagione il team di Arteta fa. Poi arrivare fino alla fine è un grosso punto interrogativo.
Verissimo. Davide, tu prima stavi accennando a quelli che potrebbero essere però i limiti al di là della forza dell'avversario.
Sostanzialmente io vedo due incognite. La prima riguarda il centrocampo. L'Arsenal in questo momento sta ancora cercando di operare sul mercato perché non vedo dei sostituti all'altezza in questo momento di Thomas Partey e Xhaka. Credo che da quel punto di vista serva un intervento, perché Elneny, che tra l'altro si è infortunato ed è non si sa quanto starà assente, e Lokonga non mi sembrano all'altezza. Sono due giocatori esperti, però bisogna vedere se riescono a reggere tutta la stagione a questi ritmi. Nel caso fosse necessario fare turnover in quei ruoli del centrocampo, io credo che in questo momento l'Arsenal non sia attrezzatissimo per mantenere lo stesso livello. La seconda incognita riguarda l'età. Questa è una squadra molto giovane, una squadra che non ha vinto praticamente nulla, tranne i giocatori che arrivano dal City, quindi Gabriel Jesus e Zinchenko. Quindi presumibilmente bisognerà vedere la reazione che avranno quando la pressione salirà, quando si avvicinerà il traguardo e i punti peseranno di più e si entrerà in campo con una tensione maggiore. Questo è un'incognita da verificare poi sul campo. Questo comunque lo vedremo soltanto vivendo, come si dice. Esatto. Questo lo potremo solo scoprire.
Speriamo, perché vogliamo anche un po' di cambio al vertice anche noi, che non siamo innamorati dell'Arsenal come te. Ringraziamo Davide Longo.
Grazie a voi. Ciao.
Ciao Davide.
Craig Pawson puts his whistle to his lips. It's finished 0-0 at Selhurst Park. And Newcastle have been unable to secure another 3 points. But the point from the draw, they're ninth in the Premier League this season.
Il falso 9 è stata una geniale invenzione di Pep Guardiola, che però forse ha illuso i più sprovveduti a poter fare a meno di un vero attaccante che abbia la capacità di segnare con continuità. Il risultato è che a molte squadre nel calcio di oggi manca proprio questa figura, con ricadute pesanti sul rendimento complessivo. Questo accade anche in Premier League, dove tra le altre cose stanno pure aumentando gli 0-0. Stefano, cominciamo con lo svelare come ci è venuto in mente di dibattere di questo argomento, perché tu eri a Selhurst Park e...
Ma cominciamo a svelare come mi è venuto in mente di andare a vedere Crystal Palace Newcastle, cioè una delle partite peggiori che potessi scegliere se qualcuno vuole andare a divertirsi a Londra e a vedere il calcio inglese. No, scherzo, in realtà ero andato perché mi interessava vedere soprattutto a che punto fosse il Newcastle nella costruzione di una squadra destinata a lottare per la Premier League o comunque sempre per i primi quattro posti che valgono la Champions da qui alle prossime stagioni. La partita è stata una cosa che veramente non auguro a nessuno. C'è stata solo una grande parata di Pope nel finale che ha salvato il Newcastle addirittura dal perdere una partita che sembrava invece avesse le carte in regola per vincere. Ho notato nel Newcastle soprattutto la mancanza del centravanti che avrebbe potuto in almeno 3-4 situazioni, perché sono andati tanto anche sul fondo con Joe Ellington da una parte, con Almiron dall'altra e anche con i terzini, per dire con Bourne, che mi è piaciuto abbastanza il terzino sinistro. Sono arrivati anche con Willock, sono arrivati con tanti giocatori sul fondo a mettere la palla in mezzo, la palla diciamo quella che viene data un po' dietro per l'attaccante che poi la devia nell'area piccola, la devia, e hanno crossato, ma non c'è stato verso che Wilson riuscisse a dare una zampata. Ecco, non è tutta colpa sua, perché non è che ha sprecato 100.000 occasioni, però si è proprio sentita la mancanza di un grande numero 9. Ricordiamo che il Newcastle è la squadra che ha preso meno gol di tutte in Premier League, ne ha presi solo 11, e di gran lunga la miglior difesa, però non ha segnato particolarmente un grande numero di gol, e quindi il decollo diciamo definitivo è ancora, secondo me, passa anche per l'acquisizione di un grande attaccante. Parlando di questo, ci siamo detti, ma non è che lo 0-0 che hai visto tu, caro Stefano, è uno di una lunga serie, non è un episodio isolato, ed effettivamente, poi magari ve lo dettaglia meglio Pierluigi, è una tendenza che si sta cominciando a vedere in Premier, e non è che, almeno per quello che ho visto io, della partita che ho visto io, non è che le squadre siano rinunciatarie. Hanno provato sia il Palace, aspettando e ripartendo, che il Newcastle, facendo possesso e lavorando pian piano con ordine a vincere la partita, ma avevi proprio l'impressione che fosse una partita da 0-0. E guardando i grandi attaccanti o comunque i grandi numeri 9 che ci sono nel campionato inglese, vabbè, c'è Haaland che fa per primo, secondo, terzo, quarto e quinto, poi c'è Harry Kane che fa per sesto, settimo, ottavo, nono e decimo, e dietro c'è abbastanza il vuoto in questo momento. Se devo pensare a un attaccante centrale, penso a Tony del Brentford, e poi onestamente penso a Mitrovic del Fulham, ecco, e già con Rodrigo del Leeds, e sto scorrendo la classifica marcatori, niente di più, parliamo di uno che fa la punta centrale ma può anche giocare esterno, e poi passo la palla a voi, perché l'impressione è che stia diventando un ruolo, il centravanti, che era classico del calcio inglese, sempre più da protezione tipo dall'estinzione tipo panda.
Eh sì, anch'io penso che siano dei panda, infatti non penso che sia una questione di mentalità, a differenza di quello che si vede ancora purtroppo troppo spesso in Italia, ma invece sono 0-0 dove le squadre ci provano, ma manca proprio lo specialista che abbia quell'istinto del gol che è tipico del classico centravanti. E con questo non è che invochiamo il vecchio gioco dell'ala che crossa, mette al centro, c'è cioè il Marcantonio che la segna di testa, ma semplicemente che si torni un po' a ricoprire quel tipico ruolo che poi è utile, come si evince dall'analisi tua, Stefano. E tra l'altro, appunto, come accennavi tu, sono anche aumentati di 0-0. Pierluigi, tu che ne pensi?
Sì, beh, intanto forse è bene corroborare ciò che abbiamo detto con qualche numero, no? Perché se torniamo al 2019-2020, il 5% delle partite della Premier era finita 0-0. L'anno dopo, che fu però disturbato dal Covid e dagli spalti vuoti, la percentuale di 0-0 salì al 7%. Stagione passata, di nuovo pubblico, si torna a un 5%, che mi sembra fisiologico. Quest'anno, fino ad ora, siamo saliti all'8%, quindi c'è stata un'impennata importante, forse anche in attesa. E poi a questo si associa il punto che diceva Stefano sui veri centravanti. No, lui ha nominato quei quattro. Se consideriamo i top 20 nella classifica marcatori, il 35% soltanto di questi sono una prima punta. E addirittura Arsenal, Manchester United, Brighton, Liverpool, Chelsea, Palace, Forest, Leicester, Leeds, Wolves, Bournemouth e Southampton, quindi praticamente più di mezza Premier, tutte queste squadre hanno il proprio centravanti principale, diciamo, che ha fatto come massimo 5 gol. Quindi questo, secondo me, la dice molto lunga su quanto siano scarsi questo tipo di giocatori a livello numerico. Perché? Quali sono le ragioni a supporto di questo fenomeno? Intanto, secondo me, come si diceva prima, il centravanti vero è sempre più difficile da trovare, è sempre più la punta moderna, è ormai un giocatore che può svariare sull'intero fronte d'attacco, può andare sulle corsie, può giocare qualche metro indietro, tra le linee, e quindi è chiaramente cambiato il tipo di attaccante in generale, no? E questo lo si vede anche dagli acquisti più costosi dell'ultima finestra di mercato, perché dei 10 acquisti più costosi in Premier, 2, Nunez e Haaland, sono delle prime punte. Gli altri, forse anche Isaac, anche se Isaac è già un pochino un ibrido. Gli altri sono centrocampisti offensivi, mediani, centrali, di difesa, laterali bassi, no? E poi si gioca spesso con un falso 9, oppure con un centrocampista in più, con una punta atipica come vertice avanzato, per cui insomma c'è tutta una serie di motivi alla base del perché si vedono meno i centravanti e perché i centravanti segnano di meno. Però secondo me il punto sullo 0-0, sugli 0-0, qualche dubbio credo che lo debba far venire, nel senso che forse per alcune squadre va benissimo giocare così e sono in grado di gestire la situazione, ma forse ci sono alcune squadre e alcune formazioni che avrebbero bisogno, per il tipo di gioco che fanno, invece di un assetto diverso e di una punta vera, perché mi sembra che questo dato di 0-0 sia interessante e forse più significativo della media di gol fatti, perché la media di gol fatti più o meno a partita è sempre abbastanza alta, però è inficiata da partite che finiscono 5-0, 6-0, che sostanzialmente hanno dei gol che valgono poco al loro interno. Invece gli 0-0 mi sembrano un campanello d'allarme più importante.
Ce n'era forse bisogno, ma sono emersi dei nuovi dati che sanciscono una volta di più quanto la Premier League sia il campionato più ricco in assoluto. Pierluigi, cosa è venuto fuori?
Allora, c'è stata la solita report che Deloitte fa ogni anno, che si chiama Football Money League, che sostanzialmente mette in classifica le squadre di calcio in base al fatturato, al netto del calciomercato. Si riferisce ovviamente al 2021-2022 e la cosa interessante è che, al di là del fatto che in testa c'è ovviamente una squadra inglese che è il Manchester City con 731 milioni di euro di ricavi e il Liverpool è al terzo posto dopo il Real Madrid, però la cosa interessante al di là di questo è che nelle prime 20 in questa classifica, oltre a City e Liverpool, ci sono United, Manchester United, Chelsea, Tottenham, Arsenal, West Ham, Leicester, Leeds, Everton e Newcastle. Quindi praticamente è un'egemonia inglese. Addirittura, se prendiamo le prime 30, ci sono altre 5 squadre inglesi, che sono Villa, Brighton, Wolves, Palace e Southampton. Quindi sostanzialmente la European Super League è la Premier, perché insomma mi sembra chiaro che l'egemonia delle squadre inglesi sia assolutamente schiacciante. Da dove arrivano questi ricavi? Beh, in primis ovviamente dagli introiti dei diritti televisivi, sia quelli nazionali sia quelli internazionali, però anche ci sono gli introiti legati a partnership commerciali, eventi non legati alle partite, i concerti, i tour che si fanno negli stadi, anche questi sono stati importanti fonti di revenue. E quindi sostanzialmente il punto di domanda e la questione che si chiedeva anche Marco Iaria in un pezzo che ha scritto anche sul sito è colmabile questo gap da parte del resto dell'Europa, no? E mi sembra che la risposta in questo momento sia no, cioè non vedo come, perché al di là delle grandissime europee tipo Real, Barcellona, Bayern, qualche italiana, francamente il livello di appetibilità degli altri tornei a livello televisivo, a livello di marketing, eccetera, eccetera, è non un gradino, ma 10 gradini sotto la Premier. Per cui francamente non vedo a breve dove e come questo gap sarebbe colmato.
Al di là della nostra passione per il calcio inglese, quindi siamo anche contenti di vedere che il modello Premier League funziona molto bene, in realtà servirebbe qualche intervento della UEFA, non so quale francamente, ma per calmierare le cose, altrimenti ci arrendiamo tutti, la Premier League è la nuova Superlega e bandiera bianca. Che dici Stefano?
Sì, è un po' il discorso che faceva Andrea Agnelli e che ha fatto sempre negli ultimi anni. Adesso mi rendo conto di non nominare una persona che attraversa un gran momento, ecco, però il senso almeno di quella urgenza, secondo me, era stato trasmesso dalle sue parole in maniera molto precisa. Diceva: abbiamo un campionato che in assenza di una Superlega, e non faccio nessun commento sulla bontà o meno della sua soluzione, solo diciamo riporto il suo punto iniziale. Diceva: in una situazione in cui siamo c'è un campionato che di fatto è una Superlega e che nelle condizioni attuali, parlava di quello inglese ovviamente, e che nelle condizioni attuali non c'è possibilità di avvicinare, perché le regole di ingaggio, diciamo, per come si sono strutturati i club, non consente a squadre non di Premier League di avvicinare i loro ricavi e quindi la loro possibilità di potenziarsi. Credo che per esempio l'offerta del Bournemouth per Zaniolo sia uno dei più chiari esempi di questo, ecco, una squadra che in Inghilterra si deve preoccupare soprattutto di salvarsi, e che non stiamo parlando di una squadra con la tradizione di un Chelsea, di un Arsenal, di delle squadre di Manchester o del Liverpool o del Tottenham, fa un'offerta per uno che è ritenuto uno dei 2-3 giocatori italiani più talentuosi al momento, e fa un'offerta super importante in termini di milioni, scollinando i 30. Questo la dice lunga. Io credo che sarà così ancora per molto, perché insomma, a parte il caso delle due squadre spagnole, che delle due squadre più forti di Spagna e di tradizione, Real Madrid e Barcellona, pur con tutti i problemi economici che ha avuto il Barcellona, e a parte il caso del Bayern, che è un rarissimo e unico esempio di squadra che produce utili da anni nel calcio europeo, perché il suo modello gestionale è fatto in questa maniera, non ci sono altre squadre che possano reggere quel passo. Ovviamente c'è il Paris Saint-Germain, però qui apriremmo un filone lunghissimo per parlare di quanto quella squadra rispetti realmente i criteri del fair play finanziario o presunti tali, ma al di là di quello, per venire alla nostra Italia, non c'è la possibilità di neanche di avvicinarsi. Quindi magari un anno ti riesce il colpo con una squadra particolarmente in forma, particolarmente ben allenata, particolarmente on fire, ma di base non siamo dello stesso livello, non c'è lo stesso livello di potenza di fuoco.
Ma sì, è proprio così, questa è la radiografia perfetta, e vediamo se si riuscirà a fare qualcosa, altrimenti ci godremo ancora di più la Premier League come l'unico vero campionato da seguire. Vi diamo appuntamento alla prossima puntata, per la prossima settimana. Un saluto a Stefano Cantalupi, ciao Stefano.
Ciao a tutti, alla prossima.
E all'Udinese Pierluigi Giganti, ciao Pierluigi.
Ciao e buona FA Cup a tutti.